Volevo dirvi che vi prego il scongiuro di farmi farvi dei compiti a casa, tanto diciamo se ne avete a iossi. Provate a farvi e fatevi correggere, o venite a ricevimento, oppure, come già faccio con i vostri colleghi, se avete la possibilità, fate una scansione di quello che fate e me la spedite via mail. Io rimando indietro, diciamo, con le correzioni, qualche nota e così via. Almeno questo. Ovviamente alle 11, però se comincio a vedere che arriva con paziente posso anche anticipare. L'ho fatto alle 11, per esempio, sabato scorso è venuta una sola persona. Sì, via Salaria 130, all'ufficio del professor Ciocchi. Allora, vi volevo fare oggi il progetto che è capitato all'appello del 14 aprile 2005. Poi, se avremo tempo e voglia, ve ne posso fare anche uno un po' più semplice. Non mi impongo nulla. Allora, in rete attualmente ci sono, molti di voi l'hanno già visto, la raccolta di, non so tutti, non credo tutti, comunque di tantissimi testi dati al vecchio ordinamento. Quindi tenete presente che in quel caso i compiti sono un po' più difficili di quelli che vi aspetteranno. In compenso molti di quelli sono già risolti. La soluzione è data così, quindi viene buttata giù dall'alto, diciamo, però sempre meglio che niente. Io ho già messo in linea, poi ci sono c'è un'altra raccolta di temi dati al nuovo ordinamento, quindi negli ultimi 2-3 anni. In più ho messo anche una copia di tutti i progetti che io ho dato nei 5 anni scorsi a Calcolatori 2, che diciamo sono di complessità leggermente minore di quella nostra, però sono abbastanza paragonabili. Poi vi ho dato, dunque, questo per quanto riguarda testi, soluzione, allora abbiamo detto alcuni dei temi del vecchio ordinamento sono già risolti, c'è già la soluzione, però è pronta, quindi diciamo, non è che si veda molto bene come ci si arriva. Io ho messo in linea anche due progetti di Calcolatori 2, molto semplici devo dire, però diciamo, il progetto viene sviluppato dall'inizio alla fine, quindi componente per componente, perché, per come e così via. Un qualche cosa di analogo tra la soluzione già di intermedio tra la soluzione già pronta e la soluzione passo passo, ve l'ho già data. Ci sono tre progetti che io avevo dato una quindicina d'anni fa, contestato a Retilottico, però l'ho ricorso era male. Quindi tenete conto, sono progetti diciamo abbastanza sviluppati, però sono progetti complessi. Dopodiché conto di mettere in linea, io ho già, siccome scrivere un testo è chiaro che è sempre, oltre che palloso, porta via tempo, e allora sto cercando una via di mezzo, nel senso che io vi preparo delle figure, quindi esattamente quello che faccio qua sostanzialmente, no? Partiamo dalle figure iniziali, aggiungiamo un componente, cancelliamo qualche cosa, aggiungiamo un'altra, modifichiamo e così via. Per il momento per due progetti, diciamo, le figure già pronte, e intendo infilare diciamo, un 2-3 righe di testo per figure, in maniera che si capisca che cosa voglio fare, perché faccio quella cosa e poi si passa avanti. Diciamo una serie di slide, no? Una serie di slide. Questo, le figure sono già pronte per la butterfly, quella che abbiamo visto a lezione. Sono quasi pronte per il match and filter, quello che abbiamo visto la prima o la seconda volta, non ricordo più. E quindi qui basta aggiungere diciamo due righe di testo per figura, dopodiché quindi penso nel giro al massimo di una settimana sarà tutto in linea. Inoltre per almeno una settimana prima del primo appello conto di fare lo stesso lavoro per almeno altri tre progetti, quindi a questo punto insomma dovreste avere un ripeto, purtroppo io sono stato ho avuto il preavviso di dover tenere questo corso pochi giorni prima dell'inizio, per cui non ho avuto materialmente il tempo di preparare questo materiale supplementare, anche perché non sapevo che altro materiale ci fosse già presente, fosse già disponibile. Da quello che ho visto, vabbè. Quindi ripeto, cercate in tutti i modi di svolgere progetti intanto in maniera autonoma e poi, fondamentale, farveli correggere, cioè in maniera da capire se fate giusto, cosa è sbagliato, che cosa c'è di sbagliato, quali vie si possono prendere, perché poi alla fine occorre prendere una certa via anziché un'altra e così via. Allora, vi leggo il testo. Allora, si vuole progettare un equalizzatore isotonico, tutto così, no? Tanto che uno si faccia un'idea un po' almeno vaga di quello che c'è da fare. Dopodiché lo riprendiamo frase per frase e vediamo se e che cosa implica ciascuna frase. Si vuole progettare un equalizzatore digitale per segnali musicali campionati alla frequenza di 40 kHz e quantizzati a 8 bit. Cosa significa tutto questo? Significa in pratica, in poche parole, che da una porta parallela esterna, quindi dal mondo esterno, ci arrivano dati su 8 bit, che corrispondono a campioni di un segnale audio e ci arrivano alla frequenza di 40 kHz, ossia 40 significa 25 microsecondi di distanza tra un dato e il successivo. Quindi già questo ci fa capire che il tempo che intercorre tra un dato e il successivo è un tempo, diciamo, più che sufficiente per quasi tutto quello che noi possiamo pensare di fare su questi dati. Tuttavia, i campioni non arrivano su 8 linee parallele, ma arrivano su una sola linea. Quindi arrivano in un segnale per cui ci sarà da aspettarsi una cosa di questo genere, quindi arrivano 8 bit uno dietro l'altro e il complesso di questi 8 bit sono 2, 4, 6, 7, 8, il complesso di questi 8 bit una volta presi in parallelo costituisce il nostro singolo campione. In ordine arriva, uno dice come facciamo a capire qual è il primo bit della parola 8, arriva anche un segnale di sincronizzazione. Dunque, mentre su altre due linee di ingresso vengono inviati il segnale di sincronizzazione, questo non c'è nessun nome, possiamo dare un nome XD per esempio, dati esterni. Dunque, mentre su altre due linee di ingresso vengono inviati il segnale di sincronizzazione CK dei bit dei campioni, siccome lui nulla ci dice, noi possiamo volendo anche assumere che diciamo il sincronismo sia pressoché perfetto, per cui il nostro dato, i nostri dati cambiano in corrispondenza di ciascun fronte attivo del software. Arriva inoltre un segnale di allineamento al bit 0 che possiamo chiamare sync, sempre su una linea, di allineamento al bit 0, che è un segnale che rimane attivo per un singolo periodo di tempo e marca l'intervallo di tempo in cui transita il primo bit di ogni nuova parola. Quindi, è un segnale che dura altro che un intero periodo di tempo in corrispondenza al bit 0, che si presume sia quello meno significativo della parola 8, dopodiché questo segnale simile rimane basso per 7 bit, all'ottavo successivo torna nuovamente alto, marcando così l'inizio di una nuova parola 8. L'unità, ossia quella che noi dobbiamo progettare, memorizza gli ultimi 8 campioni acquisiti in un banco interno di 8 registri di 8 bit. Quindi da qualche parte dovremo avere 8 registri. In che modo organizzati per il momento non ci interessa, no? Indagheremo poi. 8 registri da 8 bit, e quindi in pratica dobbiamo tenere memoria di che cosa? Delle ultime 8 parole, degli ultimi 8 campioni arrivati su questo bit. In ogni periodo di campionamento, attenzione, il periodo di campionamento è questo, è questo che corrisponde a 25 microsecondi.
quindi l'intervallo tra un dato completo e il successivo. Chiaramente questo plot avrà frequenza 8 volte superiore ai 40 kHz, quindi 4 per 8, 32, 320 kHz. Il testo non lo dice, ma noi non facciamo fatica a calcolarcelo. Ok?
Che continua ancora a essere un tempo, un periodo di clock notevole, no?
Se 25 microsecondi diviso 8 fa poco più di 6 microsecondi. E ancora un tempo sufficiente per fare un bel po' di operazioni,
con, diciamo, le logiche, gli studi logici a cui siamo abituati. Che cosa deve accadere in un singolo periodo di campionamento?
Ossia, da qua.
L'unità deve calcolare la somma pesata di tali campioni, ossia dei campioni memorizzati negli otto registri. Quindi somma pesata, in pratica dobbiamo eseguire una somma di prodotti algebrica, somma algebrica aritmetica di prodotti, con un insieme di altrettanti coefficienti. Allora, se noi indichiamo con x con 0, x con 1 fino a x con 7 questi campioni memorizzati nel banco di registri, e con a con 0, a con 1, a con 7 altrettanti coefficienti, noi dobbiamo realizzare la sommatoria, la nostra y, parola di uscita, uscita dal nostro filtro equalizzatore, che si voglia. Questo tecnicamente è un filtro di tipo fin, a risposta impulsiva finita, che alla fine, dal punto di vista matematico, si riduce semplicemente al calcolo di un prodotto scalare tra due vettori a 8 componenti in questo caso. Quindi la nostra y dovrà essere la sommatoria, no? Per i che va da 0 a 7 di a con i, x con i. Questo è ciò che noi dobbiamo calcolare. Ciascuno di questi coefficienti, cioè ciascuno degli a con i, è soggetto al vincolo, no? Secondo cui a con i qualunque è minore di 1 come valore assoluto, è minore di 1. E inoltre la somma di tutti gli agoni, quindi sommatoria per i che va da 0 a 7, gli agoni, è esattamente uguale a 1. Questo serve soltanto, così come qualcosa del genere avevamo visto anche nella FFT Banker, cioè serve soltanto a liberarci dalla necessità di indagare su come scalare non solo il risultato, ma anche i, non solo il risultato finale y, ma anche i risultati parziali dati dai prodotti. Poiché ciascun a con i è minore di 1, se ogni x con i ha 8 bit, è chiaro che il prodotto può tranquillamente essere espresso ancora su 8 bit. Inoltre, il risultato dovrà essere scalato in maniera tale che se ciascun x con i è espresso su 8 bit, il risultato finale dovrà essere espresso su 8 più 3, 11 bit. No? Poiché qual è il massimo valore del risultato finale? È dato dal massimo valore di ciascun campione, che è un numero esprimibile su 8 bit, moltiplicato per 8, visto che ciascuna con i ha modulo minore di 1. Di conseguenza ci servono ancora 3 bit. Quindi già questo ci fa capire che il nostro y potrà essere espresso su 11 bit. Che ciascun x, come sappiamo, è espresso su 8 bit. E gli a con i qui non viene detto, adesso vedremo perché non viene detto. A questo scopo si prevede di incorporare nell'unità una ROM in cui sono memorizzati, attenzione, i prodotti tra i 256 possibili valori del generico campione e ciascun coefficiente. In altri termini, se io prendo un qualunque coefficiente, ad esempio A con 3, e mi genero tutti i possibili prodotti con tutti i possibili valori di X, avrò 256 possibili risultati. Beh, io memorizzo in una ROM questi 256 possibili risultati. Quindi, in altri termini, per generare il prodotto a 3x con 3, io non faccio altro che accedere a questa ROM con il numero x con 3, quindi su 8 bit. La ROM mi contiene già il prodotto tra a con 3, che è una costante, e quello che è il valore attuale, il valore corrente di x con 3, e in uscita mi genera il prodotto a con 3, x con 3. Ok? In pratica io ho precalcolato tutti i possibili prodotti, tra tutti i possibili valori dei campioni e ciascuno degli 8 coefficienti con cui mi trovo. Chiaro che la mia roba non conterà soltanto il prodotto A3X con 3, ma deve contenere tutti e 8 i prodotti parziali. Quindi mi servirà anche qui a questo punto, mi serviranno ancora 3 bit di accesso alla ROM, no? A cui devo applicare in pratica questo indice I. In maniera che io dica alla ROM, guarda chiarezza, qui applico 3, allora io sto selezionando quel segmento di memoria, quell'area di memoria, corrispondente a tutti i possibili prodotti di A con 3, X con 3. Applicando anche il valore attuale di X con 3, io tiro fuori il prodotto. Quando vado a calcolare A con 4, X con 4, qui applicherò X con 4, qui cambio l'indice X con X, mi piace il numero 4, quindi accederò a un'altra area di memoria e mi genererà adesso questo prodotto, e quindi in uscita a quel punto avrò A con 4, X con 4, e così via per ciascuna possibile combinazione di I che va da 0 a 7. Non finisce qui, perché lui dice, io voglio, a seconda delle condizioni in cui mi trovo, poter selezionare non un singolo insieme di coefficienti A con I, ma voglio poter selezionare fino a 32 possibili insiemi di coefficienti. Questo che significa? Significa semplicemente che noi non facciamo altro che replicare questo segmento di ROM per 32 volte anziché una volta sola. In altri termini aggiungiamo ancora 5 bit, ciascuno dei quali ci dice qual è il set di coefficienti su cui vogliamo lavorare in un determinato istante. Poi chi cambierà questo numero non ci interessa, potrebbe essere una CPU, se questa interfaccia sta connessa a un bus di CPU, potrebbe essere un set di interruttori se qualcuno li vuole cambiare manualmente. In ogni caso noi facciamo l'ipotesi che il set di coefficienti provenga da un registro, quindi un numero a 5 bit proveniente da un registro, no? del cui ingresso non ci preoccupiamo, perché se viene trattato come porta di output nei confronti di una CPU avremo il solito registro latch, tutto già le cose che conosciamo. L'uscita di questo registro finirà sui 5 bit, a questo punto compito di dare 5 bit più significativi che l'indirizzo di ROM, e quindi selezioniamo, è come se la nostra ROM fosse spezzata in 32 sottoinsieme. Ciascun sottoinsieme contiene tutti i possibili prodotti di un determinato set di coefficienti con i corrispondenti valori di campione. Quindi inoltre la ROM va dimensionata in modo da poter disporre appunto di 32 insiemi, detti funzioni di equalizzazione, distinti di coefficienti, selezionabili mediante un codice, appunto questo S, impostato dall'esterno, in che modo non si sa, non viene detto, per cui ce ne preoccupiamo solo fino a un certo punto, in un registro di interfaccia del proprietario, cosa che abbiamo appena fatto. Ad ogni periodo di campionamento, che ripeto, il periodo di campionamento è sempre questo, quindi ad ogni conclusione, diciamo, di una parola di campione dall'ingresso, l'ultima somma pesata, l'unità presenta l'ultima somma pesata, sia questa Y, prodotta, sia a un registro di uscita a 8 bit, uscita digitale, che significa che noi troncheremo questa uscita, no? Levando gli 8 bit meno significativi. Quindi presenta l'uscita sotto forma di parola da 8 bit su un registro di uscita, che è un'uscita digitale, sia un convertitore digitale analogico a 12 bit. La parola non ci deve spaventare, per noi è una scatola, no? Che accetta un numero binario in ingresso e produce un segnale analogico in uscita di intensità pari al valore del numero presente. Questo è il nostro convertitore digitale analogico, abbreviato con DAC, Digital to Analog Converter. Quello che accade qua non ci interessa, è un segnale analogico. Noi ci interessa solo il fatto che dobbiamo presentare 12 bit. La scatola dal mondo digitale, diciamo dal sottomondo digitale, viene vista né più né meno come fosse un registro, quindi avrà anche un segnale di abilitazione al caricamento ed eventualmente un blocco. Per cui noi trattiamo questo DAC né più né meno come se fosse un semplice, volgare registro a 12. Questo significa che questo numero 11 lo dovremmo estendere da 11, questo numero Y lo dovremmo estendere da 11 bit a 12. Allora a questo punto è il nostro piacimento. È chiaro che se io aggiungo semplicemente un bit sulla porzione meno significativa è come se moltiplicassi per 2 questo valore, il che equivale, no? Poiché sto generando un suono, generare un suono di ampiezza doppia di quella che avrei se usassi soltanto 11 bit. Se invece aggiungo, estendo questo Y dal lato del segno, perché segno? Perché essendo un suono può avere andamento sia positivo che negativo. Quindi questi, sia gli X, no? Sia la Y, e volendo anche gli agoni, possono essere numeri sia positivi che negativi. Quindi tutte le operazioni che io faccio qua dentro saranno, saranno operazioni su numeri in complemento 2. Il mio risultato sarà un numero in complemento 2. Per cui se anziché estendere dalla parte meno significativa volessi estendere dalla parte più significativa per non alterare l'intensità finale del suono che sto generando, allora non faccio altro che estendere il segno stavolta, anziché aggiungere uno zero. Ok? Chiaro adesso quindi qual è l'impianto del problema? Allora ripeto,
dall'esterno mi arrivano questi dati, poi adesso ho un microfono.
Cioè, un microfono c'è un modulo corrispondente a questo che però esegue la conversione opposta, quindi da analogico a digitale, che sarà un modulo detto ADG, analog to digital converter, il quale riceve un segnale analogico proveniente per esempio da un microfono e produce un digital. Questo segnale viene campionato periodicamente alla frequenza di 40 kHz, quindi ci saranno dei circuiti qua dentro che ogni 25 microsecondi vanno a misurare l'intensità di questo segnale. Questo numero viene convertito in digitale e viene emesso in uscita. La DC tipicamente produce anche il clock, no? Oppure io sono io ad applicare il clock direttamente, la cosa non ci riguarda perché in ogni caso, no, noi disponiamo del clock di un multiplo del clock di campionato. Tuttavia questa parola non viene emessa sotto bit, ma viene emessa in seriale su 8 bit seriale. Ok. Oppure questa cosa mi può provenire, che ne so, da un CD. Sui CD, voi sapete, i dati sono memorizzati in maniera seriale, sono digitali, ma sono memorizzati in maniera seriale, non sotto bit, ovviamente, perché la risoluzione sarebbe scadente, ma su 16, 18, 22 o 24, dipende dalla qualità del CD. In ogni caso, la registrazione, quindi anche il riascolto, avviene su un flusso seriale con un corrispondente multiplo del clock di campionamento, dove il rapporto tra il clock che io mi trovo fisicamente dal convertitore analogico digitale e la frequenza di campionamento è dato esattamente dal numero di bit su questo. Inoltre abbiamo un segnale che ci marca l'inizio di ciascuna parola, e in pratica sostanzialmente non fa altro che, se vogliamo, resettare o reinizializzare, come possiamo ben capire, la nostra interfaccia, perché ad ogni nuova parola ne arriva e quindi ad ogni nuovo segnale di sync noi dobbiamo ripetere questa sequenza di operazioni, no? Oltre ad accumulare sul banco di registri, buttare via la parola meno recente che abbiamo ricevuto e incamerare la più recente che ci arriva. Allora, come procediamo? Diciamo che a questo punto noi possiamo pensare di accodare, visto che ci servono soltanto intanto dobbiamo convertire questi dati da seriali in parallelo, poco ma sicuro. Questo già abbiamo visto tante volte. Possiamo farlo con il solito SIPO, Shift Register,
connesso in configurazione serial in parallelo. Dopo su serial in noi facciamo il caso di applicare il nostro XD. Come clock usiamo il clock che ci viene fornito e le 8 uscite, quindi la uscita register da 8 bit, e le 8 uscite parallele che abbiamo a disposizione sono nient'altro che la nostra parola, in un ben determinato istante, sono nient'altro che la nostra parola di ingresso, questa volta già in posto su 8 bit. Chiaramente, poiché il bit 0 meno significativo entra per primo nello shift register, alla fine quando andremo a prelevare la parola ce lo ritroveremo di qua, no? Quindi basta saperlo e numerare opportunamente le 8 linee parallele. In ogni caso, sistemato questo, non ce ne preoccupiamo più, no? Diamogli dei nomi, così possiamo riferirci dopo. Possiamo chiamare P da 0 a 7, dal parallelo, dove la linea P con 0, no, viene prelevata dall'ultima uscita dallo shift register, mentre la linea P con 7 verrà prelevata da qua, quindi dal primo bit di ingresso dello shift register. A questo punto cosa ci facciamo con questi dati paralleli? Prima di tutto li dobbiamo accumulare nel banco di registri. Abbiamo detto che tanto vale accodarli, no? E fare in modo che ad ogni nuova parola da 8 bit che entra, la meno recente venga buttata fuori, tanto non servirà più. Ad ogni istante ci servono soltanto le ultime 8 arrivate. Per cui noi colleghiamo questi registri come se fosse né più né meno un pipeline. Non scrivo qui il clock perché il nostro clock non può più essere CK a meno che io non utilizzi anche un segnale di abilitazione al caricamento. Quindi le uscite parallele allo shift register vanno sul primo registro del pipeline, della coda per dir si voglia, l'uscita del primo va all'ingresso del secondo e così via. Non li disegno tutti e 8. E l'uscita dall'ultimo registro della coda si perde nel nulla, perché tanto il dato che perdiamo non deve più essere utilizzato. Vedete che in questo modo, diciamo, con questa struttura, io ritengo in questi 8 registri le ultime 8 parole arrivate in parallelo dall'unità di ingresso. In altri termini, adesso io è su queste uscite che devo questi sono i miei X. Allora, intendiamoci, dall'altra parte il testo non ne fa cenno. Assumiamo che X con 0, X grande con 0, sia l'ultimo dato arrivato nella coda. E via via X con 1 sia il penultimo dato entrato e così via. Per cui il nostro X con 0 sarà nient'altro che questo. X con 1, X con 2, X con 7. Attenzione, qui ci sono dei ritardi nel tempo, chiaramente, no? Ok? Però noi non ce ne preoccupiamo, primo perché è un processo continuo, per cui se mai ci fosse qualcuno che sta lì ad ascoltare questo segnale generato in uscita e lo confronta con quello di ingresso, la differenza, il ritardo in tempo è talmente minima che nessuno se ne accorgerà mai di nulla. Quindi in caso di questo genere, eventuali ritardi che noi introduciamo nelle nostre elaborazioni non provocano assolutamente nessun problema, sono del tutto accettabili. Si tratta adesso di andare a moltiplicare ciascuno di questi x con i con il corrispondente a con x, quindi con il corrispondente coefficiente. Già abbiamo detto, ridisegno qui la ROM per bene, che questo registro S a 5 bit mi seleziona la funzione di equalizzazione, ossia il set di coefficienti che io desidero utilizzare nel corso di tempo. E quindi questi bit finiranno sulla porzione superiore degli indirizzi della ROM. Dopodiché dovrò avere l'indice I che mi seleziona quale dei coefficienti del set in quel momento selezionato da S deve essere portato fuori, e quindi avrò un numero a quanti bit? A 3 bit, e io ho 8 coefficienti in ciascun set. E infine, per ottenere il prodotto, mi servono gli 8 bit da un qualche X, cioè da una qualche uscita di quelle 8 parallele. Quindi avrò qui gli indirizzi da 0 a 7, e quindi ne impegno 8, qui altri 3, quindi da 8, 9, 10 altri 3 indirizzi, e infine da 11 a 15 altri 5 indirizzi. In totale avrò una ROM da quante linee di indirizzo? 16 linee di indirizzo, quindi è una ROM di dimensioni accettabili. Non è necessario spezzarlo, non è necessario farci nulla in particolare, no? Quante uscite avremo? Sì.
Quando è che possiamo considerare accettabile e quando no?
Lei tenga, si faccia alla fine, diciamo, fine termine l'accettabilità della capacità della memoria e il numero di transistor che ci stanno dentro. Cioè, oggi come oggi la tecnologia non consente di integrare in un singolo dispositivo più di, diciamo, 5-10 milioni di transistor. Ok? Questo è il ragionamento da fare. Allora, nel nostro caso, 6 linee di indirizzo significa che abbiamo un array costituito da 2 alla 16 parole, quindi 65.536 parole, da quanti bit? Il testo non ci dice nulla, noi possiamo anche assumere che questo prodotto viene espresso anch'esso su 8 bit, visto che x sta su 8 bit, a con i il modulo è minore di 1, per cui possiamo assumere che il prodotto parziale sia anch'esso espresso su 8 bit. Quindi avremo uscita Y07 che ci danno su 8 bit. Quanti è a questo punto la capacità totale in termini di celle? 65.000 e rotti per 8, che fa sicuramente meno di un milione. Poiché sappiamo che la ROM, no, è, per come è costruita, ha un singolo transistor per cella, allora questa capacità è sufficiente, perché siamo ROM di questa dimensione richiede un numero di transistor sicuramente inferiore al minimo, per cui va bene. Allora, adesso si tratta di capire come selezionare il set. Cosa abbiamo? Si tratta di capire che cosa applicare qui e come fare arrivare su quest'altro gruppo di indirizzi ciascuno degli 8x. È chiaro che l'x selezionato deve arrivare in sincronia con l'indice, ossia quando io piazzo qui x con 0, qui dovrò applicare uno 0, altrimenti applico il campione sbagliato, no? In prodotto col coefficiente sbagliato. Poiché a questo punto è facile capire che io queste operazioni le eseguo una dopo l'altra, per cui il mio I andrà da 0, 1, 2, 3 fino a 7, a questo punto diventa evidente che occorre utilizzare un contatore. Il contatore a 3 bit, quindi un contatore app, 0, 1, 2, che mi dà il mio indice I con 0, I con 1, I con 2. Questo contatore come sarà cloccato? Chiaramente, allora, facciamo un passo indietro. Nel corso di 8 clock del segnale d'ingresso, io devo eseguire in pratica 8 moltiplicazioni. Se voglio rientrare nei tempi richiesti dal problema, il problema mi chiede un risultato di uscita, cioè una Y in uscita, nell'arco di questo periodo di campionamento. Allora, è chiaro che se i campioni e dunque i coefficienti da utilizzare fossero meno di 8, io ci starei anche a me. Qual è l'idea? L'idea è di eseguire a questo punto una singola moltiplicazione parziale nell'arco di un singolo periodo di questo blocco. No? Allora vedete che se il numero di moltiplicazioni da eseguire fosse inferiore a 8, io comunque me la caverei tranquillamente. Essendo ancora uguale a 8, me la cavo ancora, forse tranquillamente, lo verificheremo, ma se fosse superiore a 8 avrei dei problemi. Perché a questo punto non potrei compiere una singola moltiplicazione in un singolo periodo di tempo. Dovrei completarla in un periodo di tempo inferiore. Tuttavia, chi ha steso il testo ha avuto un po' di pietà, no? Per cui possiamo dire che nell'arco di un singolo periodo di questo blocco noi possiamo provare a eseguire una singola moltiplicazione. Intanto cominciamo a buttare giù il circuito, poi ci facciamo un po' di conto dei tempi. I tempi saranno quasi certamente buoni perché abbiamo 6, ben 6 microsecondi di tempo a disposizione, e in 6 microsecondi si fanno le cose. In fondo non dobbiamo fare altro che scegliere un x, no? Applicare qui un numero e andarci a prendere il risultato della roba, dopodiché accumularlo in somma su un registro che ci dia il risultato finale. Questa è l'operazione, no? L'operazione elementare da eseguire. Quindi diciamo che a questo punto io il contatore cercherò di farlo andare al passo con i dati, quindi facendo in modo che, questo è lo stato del mio contatore, che vada a 0, poi vada a 1, 2, 3, 4, fino a 7. Non avrebbe in realtà nessuna importanza farlo partire da 0, però cosa succede? Succede che io qui alla fine avrò accumulato una nuova parola, che andrà quindi a modificare il contenuto del banco di registri, e allora è bene che in quel momento, nel momento in cui entra da sinistra una nuova parola, io abbia già pronto il risultato e lo mandi verso l'uscita, da poter immediatamente iniziare una nuova sequenza di operazioni. Questo è un altro caso in cui non c'è una SCO esplicita. Perché? Perché dobbiamo essenzialmente, tranne in un caso particolare, fare sempre le stesse operazioni nell'ambito di un singolo periodo. Solo alla fine degli 8 dobbiamo reinserire tutto, oltre a spedire via il risultato di più. Quindi in realtà chi fa la scuola è questo contatore, cioè questo contatore che quando partirà a 0 reinizierà l'operazione di accumulo, e quando arriva a 7 dovrà fare in modo di scaricare il risultato verso l'uscita. Per il resto, diciamo in qualunque stato diverso da 0 o 7, non dovrà fare altro che consentire l'accesso corretto alla ROM, prelevare il risultato, questo risultato accumularlo sulle Y che man mano ci stiamo costruendo, e basta. E aspettare che arrivi il prossimo blocco. Quindi gli I sono quelli che noi applichiamo qui a questo punto. L'indice del campione e del coefficiente nell'ambito di un singolo set di coefficienti. Oh, vediamo cosa succede adesso. È chiaro che quando io qui applico 0, no, devo selezionare da quest'altra parte x con 0, quindi questa uscita del pipeline. Quando il contatore passa 1 devo selezionare quest'altro, e così via. Quindi non faccio altro che piazzare un multiplexer, o realizzato in questo modo con dispositivo multiplexer oppure mediante il buffer di stage. Questo, diciamo, è il gruppo di linee che transitano sull'uscita quando io qui applico sugli ingressi di controllo 1, 0, 1, 2, fino a 7. Che cosa applico qui sugli ingressi di controllo? Ancora questi. Quindi vedete come il contatore orchestra tutti i movimenti praticamente in strada, no? nei vari punti il dato opportuno. Quindi siamo arrivati al punto in cui il contatore, stando in un certo stato, seleziona il corretto campione dalla coda e inoltre forza l'accesso al corretto coefficiente. questi 8 bit coincideranno con questi qua, chiamiamoli come chiamiamo O07, uscita dal multiplexo, giusto per dargli un nome. Ok, quindi a questo punto adesso si tratta di occuparci dell'operazione aritmetica richiesta da questa formula, no? A questo punto, diciamo, come operandi siamo praticamente a posto. Abbiamo generato, diciamo, ad ogni clock stiamo generando il corretto valore di I, stiamo selezionando il corretto campione X con I e stiamo anche accedendo al corretto coefficiente A con I. Adesso si tratta di realizzare la formula. Formule di questo tipo, quindi formule che richiedono un'addizione iterata, ripetuta, in genere si realizzano facendo una struttura di questo genere. Allora, attenzione, addizionatore, registro accumulatore, dato da accumulare, chiamiamolo Z, no? E l'uscita dell'accumulatore che rientra sul secondo operando dell'addizionatore. Vedete, ad ogni clock, no? Se io ad ogni clock cambio valore di Z, e se inizialmente questo registro sta a zero, alla fine tutta la sequenza io mi ritroverò la sommatoria, attenzione, registro la sommatoria di tutti i valori Z che ho applicato al sottosistema. Ok? E qui posso fare a questo punto la stessa cosa. A con X con I ce l'ho già pronto perché guarda caso è già l'uscita dalla rombo. Quindi non devo fare altro che applicare queste 8 linee ad una struttura di questo tipo. Addizionatore, adesso attenzione però, il mio risultato abbiamo detto dovrà essere espresso su 11 bit, ok? Quindi questo registro dovrà essere da 11 bit, dunque anche l'addizionatore dovrà essere da 11 bit. Come faccio a estendere?
Sì. Scusi, prima ha detto però che siccome gli A con I erano minori di 1, allora potevamo esprimere la somma in 8 bit.
No, il prodotto. La somma, è chiaro che io posso fare il testo non mi vincola, posso anche ipotizzare che tutto questo risultato, però a quel punto, siccome, attenzione, siccome in ogni caso io vado ad accumulare 8 numeri, allora il risultato, affinché non ci sia overflow, no? O finale o intermedio, il risultato deve essere espresso su 3 bit in più rispetto a ciascun operando. Allora io posso dire, vabbè, questo lo voglio su 8 bit, dunque il mio operando deve essere 5 bit. E allora riduco di conseguenza la dimensione di parola della parola. Però, ok? Cioè il sommatore nulla sa di questo vincolo.
Sì, no, 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 io l'ho detto.
La ROM sì, invece, o meglio, chi ha programmato la ROM lo sa. Quindi mi ritrovo nella necessità di espandere questa parola da 8 bit sulla parola da 11. Non faccio altro che estenderla, per esempio, in segno. No? Estendo l'impegno, prendo il bit più significativo e lo replico altre 3 volte fino a ottenere una parola da 11. Tutto bene. Ok? Qui prendo un numero in complemento a 2 su 8 bit e lo esprimo su 11 bit, il che significa semplicemente estenderne il segno. Se inizio con uno 0 aggiungerò 3 zeri sulla parte più significativa, se inizia con 1 aggiungerò 3 1, quindi non faccio altro che replicare altre 3 volte il bit di segno da questa parola, molto semplicemente. Non mi servono circuiti, no? Prendo quel filo e lo applico sugli ulteriori, in parallelo sugli ulteriori tre ingressi dell'operato dell'addizionatore. A questo punto ci preoccupiamo dopo di se, come e quando resettare questo registro, no? A questo punto, questo clock che cos'è? Questo clock è sempre il clock seriale, perché adesso questo registro deve essere modificato 8 volte nel corso di un singolo periodo di campionamento. Quindi questo è ancora CK, questo registro di che cosa ha bisogno, di quali ingressi di controllo ha bisogno. Allora deve essere in qualche modo resettato. Potrei aggiungere il clear, però vedremo poi che questo clear mi crea, il clear asincrono mi crea problemi. Mi serve un modo per reutilizzarlo in maniera sincrona, altrimenti devo sprecare il clock. E io non ce l'ho un clock a disposizione. Ok? Ce ne occupiamo dopo. Non mi serve un enable, perché vedete che ad ogni clock questo registro deve essere ricaricato, poiché va ricaricato 8 volte nel corso del calcolo di questa formula. Quindi non c'è nessuna gestione di enable. Dopodiché io il risultato, attenzione, perché qui la cosa diventa un po' sottile, il risultato può essere prelevato da due punti in questa struttura, o da qua, ma questo significa che io devo aspettare, una volta che il sommatore mi ha generato il risultato finale, io devo aspettare il prossimo clock prima di poter prelevare il risultato finale da qua, giusto? Mentre se non mi serve, se non posso o non voglio aspettare il prossimo clock, allora posso prelevare il risultato finale da qua. Quale delle due circostanze mi converrà lo vedremo dopo, perché a questo punto ci serve, ci è indispensabile la temporizzazione. La temporizzazione in molti casi diventa fondamentale per riuscire a vedere le relazioni temporali tra i segnali che circolano nei vari punti del circuito e quindi farci capire se un certo segnale di controllo può essere applicato direttamente in un altro punto, oppure se va anticipato nel tempo, oppure se va ritardato nel tempo di uno o più clock. A quel punto, se va anticipato nel tempo, abbiamo palesemente dei problemi, non possiamo prevedere il futuro. Se va ritardato nel tempo, è sufficiente inserire uno o più flip-flop di tipo D affinché quel segnale venga spostato via via di uno o più clock. Ma di quanti, se ci serve questo ritardo, di quanti clock esso deve essere, purtroppo lo possiamo vedere solo con le temporizzazioni, con i timing dei grandi. In ogni caso, a questo punto abbiamo praticamente finito. Quale che sia il punto da cui decidiamo di prelevare il risultato, da qua andremo a finire da una parte sul registro, sul famoso registro di uscita digitale 8, e quindi qui vedremo come, no? Avremo deciso come troncare una parola da 11 bit in un drop, chiaramente buttando via i 3 bit meno significativi, ovviamente, no? Quindi i bit 02, e ritenendo soltanto gli 8 più significativi. Chi bloccherà questo registro? Lo vedremo, perché dipenderà, intanto dipenderà da quale di questi due punti scegliamo come sorgente del risultato. Poi la temporizzazione ci farà capire chiaramente in quale momento questo registro dovrà essere caricato. Dall'altra parte dobbiamo finire sul famoso convertitore digitale analogico, no? Con registro al 12 bit, per cui il dato, che è ancora 11 bit a questo punto, lo applicheremo qui, no? Per esempio estendendo l'insegna e quindi duplicando il suo bit più significativo.
Sì, ma noi abbiamo messo inizio di 11 bit, mi sente? Di 11 bit perché almeno è più preciso in termini di...
No, noi l'abbiamo fatto, attenzione, per non avere overflow nel corso di questo caso. Allora, se io ci metto in atto, abbiamo assunto che in uscita da Roma abbiamo 8 bit. Se io vado a sommare 8 bit tra di loro, senza nessun vincolo su questi valori, il mio risultato deve essere espresso, no? Considere 8 bit significa che il numero può andare da più 127 a meno 128, diciamo, tanto per semplificare le cose, da più 128 a meno 128. Se io ne sono morto, quale può essere il massimo valore del risultato? 128 per 8.
Sono moltiplicati per un numero minore di 1.
Sì, però noi abbiamo fatto l'ipotesi che il risultato di quella moltiplicazione è espresso su 8 bit. Quindi noi è questo il valore che stiamo accumulando, attenzione, non stiamo più entrando nel merito della moltiplicazione, noi stiamo accumulando questo termine. Chiaro? Poi sarà preoccupazione di chi prepara la ROM, no, non è preoccupazione di noi che facciamo il compito, perché
è chiaro che qualche parola la possiamo anche dire nel corso del compito, però la cosa non ci riguarda più di tanto. Una volta fatta questa ipotesi, è chiaro che io posso dire, va bene, per non perdere precisione, questa moltiplicazione me la calcolo, no? Anziché su 8 bit di risultato, su per esempio 12 bit. E allora che cosa cambia? Cambia che qui anziché 8 ne ho 12, ma sempre che adesso io vado ad accumulare valori a 12 bit, per cui il risultato dovrà essere espresso su 12 più 3 uguale 15 bit. Non cambia nulla, ok?
In altri termini, questo addizionatore deve avere un numero di bit, non solo addizionatore ma anche il registro di uscita, deve avere un numero di bit pari a questo numero di bit più 3, per forza, qualunque sia questo numero di bit, altrimenti rischio di avere overflow nel corso dell'addizione. Chiaro? Oh, dove eravamo rimasti allora? Sì.
Scusi, il registro di output, cioè ci abbiamo messo quello ad aggiungere, non abbiamo fatto quello che già avevamo dopo.
Perché attenzione, poiché si tratta di musica, suono, no? Allora, io voglio in uscita, in pratica un equalizzatore. Quindi se lei sta, sta sentendo un disco e vuole equalizzarsi, allora se il disco viene suonato a 40 kHz, lei l'uscita dall'equalizzatore la vuole ancora a 40 kHz. Dunque, il contenuto di questi due registri deve restare stabile per tutto questo periodo. Ma noi quel registro, il primo dei tre, quello diciamo addosso all'addizionatore, quello cambia di stato ad ognuno di questi slot. No? Chiaro allora perché io memorizzo il risultato da qualche altra parte, perché questo risultato mi rimane stabile soltanto per 6 microsecondi, non già per 25. Ok? Siccome in uscita voglio ancora un altro suono campionato alla stessa frequenza, allora i campioni di quest'altro suono dovranno restare stabili per 25 microsecondi, ma siccome questo dopo 6 microsecondi mi cambierà di nuovo perché sto iniziando una nuova sequenza di operazioni, e allora devo necessariamente copiare il contenuto da un'altra parte. Chiaro? A questo punto, avendo risolto praticamente tutto salvo le relazioni temporali tra i vari segnali, a questo punto dobbiamo partire con il timing. Vediamo un po' quali sono i segnali che dobbiamo ancora gestire. Primo, attenzione, se io il contatore lo lascio in questo modo, nessuno mi garantisce che quando arriva il bit 0 della parola seriale esso stia nello stato 0. Quindi devo in qualche modo sincronizzare o una volta per tutte, ovvero ad ogni parola, chiaramente è una cosa del tutto indifferente, il conteggio del contatore al bit che mi arriva e quindi al segnale di bit. Diciamo che come faccio io a sincronizzare? Significa caricarlo opportunamente con uno zero nel periodo di clock in cui esso deve avere zero. Tutto lì. Allora, siccome, perché non mi posso permettere il clear? Il clear, se io lo genero, guardate cosa succede su un clear asincrono. Questo è il mio top. Questo è il mio clear di potere. Poiché io vado sincrono con questo mio clock, il segnale clear che genero tipicamente durerà l'intero periodo di clock. Allora, se il clear è asincrono, cosa succede? Succede che il contatore qui viene portato a zero. Ma attenzione, siccome il clear muore, quindi diventa inattivo solo dopo che arriva il clock successivo, ancora per questo periodo di clock il contatore resterà a zero. Soltanto da qua in poi comincerà a risultare. Quindi il clear asincrono implica che lo stato di zero mi verrà a durare non un solo clock ma due. Allora, a questo punto cosa devo fare? Ho due alternative. O uso un contatore con clear sincrono, vabbè, perfettamente fattibile, o ancora più semplicemente uso il parallel load che tipicamente è sincrono e carico il contatore con la costante zero.
A questo punto, se questo segnale, anziché essere il PIA e il mio log asincrono, log sincrono, cosa succede? Succede che il contatore sente la presenza di questo log asincrono qui. Qualunque fosse il suo stato precedente, a questo punto si porta a zero, poiché al log successivo non sente più nulla, a questo punto si sente praticamente 0, 1, 2, così.
Il clear asincrono, in generale tutti i segnali di tipo sincrono, quindi clear asincrono, load asincrono, possono avere problemi di questo tipo. Nel nostro caso, siccome non possiamo fallire neanche un clock, allora si impone una soluzione di tipo sincrono. E quindi a questo punto abbiamo questo segnale da generare, il load sincrono al contatore. Questo è uno dei segnali che ci dobbiamo preoccupare di produrre in qualche modo. Bene, una volta che abbiamo correttamente sincronizzato il contatore, rimane automaticamente sincronizzato il multiplexer, no? Dobbiamo andare a vedere cosa fare qui con l'inizializzazione del registro, di questo registro. Questo registro andrà anch'esso. Attenzione, qui abbiamo due possibilità. Nel momento in cui vogliamo iniziare una nuova sequenza di somme, o azzeriamo il registro, oppure, in alternativa, potremmo forzare 1-0 su questo operatore, non su questo, perché ci perderemmo il prodotto. Chiaro? L'operazione deve essere di tipo sincrono, altrimenti perdiamo un clock. Siccome di clock non ne abbiamo a disposizione, perché in 8 clock dobbiamo eseguire 8 somme, allora questo registro, no? O viene inizializzato in maniera sincrona a zero, però significa a questo punto che ci sarà un intervallo di clock in cui esso sta a zero, quindi in uno degli 8 clock in cui esso sta a zero, ma lì non c'è nessuno di quegli operandi che sta a zero, dunque il registro non può essere portato a zero. A questo punto l'unica soluzione è forzare al momento opportuno a zero questo operando, quindi ignorare quello che era il contenuto del registro e anziché fare un accumulo, introdurre nel registro direttamente A con 0, X con 0, e non A con 0, X con 0 più il vecchio contenuto del registro. Ok? Sì. Giusto. Quindi, questo cosa significa? Significa che qui ci dovremmo aspettare di piazzare un multiplex, no? E accetto. Per esempio, quando sta a 0, il normale feedback dal registro, quindi per accumulare il feedback, oppure la costante 0 nel momento in cui dobbiamo iniziare una nuova sequenza di operazioni. Questo segnale lo possiamo chiamare init, quindi segnale che decide qual è l'operando da inviare al sommatore, e anche questo provvederemo a generarlo in base a quello che vedremo succedere lungo le tempo di tempo. Inoltre, ultima cosa, a questo punto questo registro, abbiamo già anticipato, non ha bisogno di enable perché va comunque ricaricato ad ogni clock. L'unica cosa che ci interessa a questo punto è in quale momento andare a caricare questi due registri. Li assumiamo a questo punto bloccati sempre sul CK, ma dotati di un enable. I due enable possono ovviamente essere testati in parallelo, e quindi chiamiamo register enable questo segnale, e anche questo dovremo generarlo a partire da ragionamento sul tempo. Quindi sostanzialmente abbiamo tre segnali da generare. Come reinizializzare il contatore, ossia come rimettere il contatore in sincrono con il segnale che arriva dall'esterno. È vero che io questa operazione di risincronizzazione del contatore potrei farla anche una sola volta, ma se ci pensate un attimo, questo fatto mi crea solo problemi, perché dovrei tenere memoria, no? Se l'ho già fatto questa sincronizzazione oppure no. Mi viene molto più comodo farla, rifarla ogni volta, anche se passata la prima volta non servirebbe più, cioè mi costa meno circuito, oltre che meno tempo di progettazione. Una volta risincronizzato per bene, no? Che cosa succederebbe? Succederebbe che
trascorsi 8 clock il contatore verrebbe sì ricaricato con 0, ma se anche non lo fosse automaticamente passerebbe da 0, chiaramente, no? Quindi faccio un caricamento sostanzialmente inutile, ma per evitarlo avrei bisogno di altri circuiti, per esempio di un flip flop che mi dica se ho mai fatto in passato questa inizializzazione oppure no. Fatto stesso di avere un qualche cosa in più che posso evitare tranquillamente, mi porta a pensare che lo evito tranquillamente. Quindi in elettronica non sempre non fare un'operazione equivale a un'economia. Tante volte continuare a fare la stessa operazione è quello che comporta un'economia, perché non fare più una certa operazione significa memorizzare di averla già fatta. Quindi circuiti per la memorizzazione, quindi problemi. Come diceva Harry Ford, tutto quello che non c'è non si guasta. Allora, a questo punto vediamo come impostare questa temporizzazione. La nostra base di tempi è sempre il nostro corpo. Non li disegno di chi occhi perché tanto non mi interessa. A un certo punto dico che è arrivato quello spazio. Il mio segnale di sincronismo farà così. Questo sarà la parola, sarà il bit di indice 0, 1, 2. Sì. A un certo punto, quando arriva il bit 6 e il bit 7, il nuovo bit 0 avrà luogo in corrispondenza di un nuovo livello attivo di sincronismo. Allora, attenzione, intanto cominciamo a osservare che se il mio dato entra qua, questo è un singolo bit, però lo segno così perché non so né voglio sapere se si tratta di un 0 o 1, ma è un singolo bit. In ogni caso il bit di indice 0, perché il testo così ci dice questo è il bit di indice 2, questo sarà il bit di indice 7 e questo ancora il bit di indice 0 della prossima parola. Allora, in quale momento? Oh, l'altra cosa che ci serve è quando è che andiamo a catturare qua dentro, questo l'avevamo dimenticato. In quale istante, no? Nell'arco di 8 successivi clock d'ingresso dobbiamo andare a catturare la parola parallela e portarla in coda, diciamo Q-enable, abilitazione del caricamento della coda. Questo è un altro segnale che dobbiamo generare. Bene, chiaramente dovremo attivare la coda in quale momento? Subito dopo che è entrato il bit 7 nello shift register. Poiché il bit 7 è l'ultimo a entrare, vedete? Bit 7 viene presentato qui e entra nello shift register, quindi entra nel primo bit dello shift register subito dopo questo clock. Quindi è qui che io ho pronto la nuova parola di uscita dallo shift register. Dunque la coda dovrà essere caricata quando? Qui. La parola è pronta corrispondente a questo corpo, quindi io qui devo dare abilitazione al caricamento della parola. Questo è il mio QR. Chiaro perché? Arriva un clock, l'ultimo bit entra qua dentro, al prossimo clock questa parola deve essere copiata qua dentro, anche perché da questo prossimo clock questa cambierà. Vedete allora che il mio QN può coincidere col SYNC? Io questo prima non avrei mai potuto immaginarlo, lo sto vedendo adesso dalla temporizzazione. Quindi questo QN coincide con SYNC.
Adesso si tratta di capire in quale momento andare a risincronizzare il contatore.
Attenzione che la nuova x secondo 0, quando è che mi si presenta? Qui sul primo elemento della coda, mi si ripresenterà qui. Perché il registro, il primo registro della coda, caricherà soltanto su questo blocco. Quindi questo significa che il mio contatore va rimesso a zero qui. Ce l'ho fatto ripartire da qua. In maniera da andare sincrono, cioè la sincronia con gli dati d'ingresso a questo punto non mi interessa più, perché il contatore mica ci deve fornire informazioni sui dati d'ingresso, ci deve fornire informazioni su come stanno messi questi. Quindi non appena io ho disponibile su questa uscita la parola x con 0, a questo punto faccio ripartire il contatore da 0, in questo modo reinizializzando la sequenza di operazioni. Vedete, il contatore conterà, qui sarà palesemente nello stato 7, per cui qui io avrò completato la sequenza di operazioni per gli x con i precedenti. In ogni caso significa che in questo intervallo di conto il mio contatore deve rimettersi a zero, ma siccome io ho già deciso che lo faccio rimettere a zero con un load sincrono, quando è che deve essere attivo questo load sincrono affinché il contatore esattamente in questo intervallo di blocco della finire a zero? Deve essere attivo qui. Quindi il mio load sincrono deve avere questo andamento, ossia, guarda caso, coincide ancora con il sincrono. A questo punto, avendo sincronizzato il contatore, tutti i ragionamenti che abbiamo fatto qui filano perfettamente, salvo decidere quando reinizializzare l'operazione. Quando è che va reinizializzata l'operazione? Se io a questo punto, in questo intervallo di tempo, io sto presentando, sto accedendo alla ROM con 1,0 qui e con x con 0 qui, per cui in uscita, no? Circa verso la fine di quello stesso periodo di clock, mi ritrovo il prodotto A con 0 X con 0. Questo prodotto, in quanto è il primo prodotto della nuova sequenza, dovrà finire sul registro, no? senza andare in somma col contenuto precedente del registro. Quindi nel momento in cui io qui mi ritrovo il prodotto A con 0 X con 0 e dunque nell'identico periodo di clock in cui il contatore sta a 0, io devo portare questo multiplexer a 1, ossia il mio segnale init deve valere 1 qui. Questo è il mio init. E allora vedete che non sempre cosa vanno bene, non è più identico a simile, ma è semplicemente ritardato di un singolo periodo di clock del tempo. E quindi io non faccio altro a questo punto che prendere un volgare il flop di D, bloccato con CK, questo è il mio sync, questo lo chiamo D-sync, sync ritardato di layer, che diventa uguale al mio int.
Ok? In questo modo ho sistemato l'inizializzazione dell'accumulatore, mi rimane soltanto da capire in quale istante andare a caricare il disco. Attenzione, mi serve sapere in quale periodo di clock è pronto il risultato finale. Quando è che è pronto il risultato finale? Nello stesso momento in cui qui sta entrando A7X7. Perché a questo punto io sto sommando A7X7 più il contenuto accumulato fino a quel momento dal registro, e quindi in questo istante io avrò pronto il risultato. Ma io questo prodotto lo sto tirando fuori dalla ROM nel momento in cui il mio contatore vale 7, proprio perché sta in sincrono con l'indice. Quando è che vale 7? Qual è? Quindi la mia abilitazione al caricamento può essere ancora in questo caso identica a 7. Quindi il mio rendering anch'esso uguale a 7. questo punto vi vedete quante informazioni si ricavano analizzando per bene le temporizzazioni, cioè tutte le relazioni tra segnali che magari a prima vista non ci saremmo mai aspettati. In realtà è stato sufficiente un solo piuttosto per ottenere tutti i vari segnali di controllo che ci servono lungo il circuito.
Professore,
sì.
Lei quindi prende risultato al ministro dell'amministratore?
Sì.
Beh, ma visto che prende risultato al ministro dell'amministratore, io non potevo, invece di fare il multiplexer con l'Intra, non potevo agevolare il registro con il sync?
Che mi serve? Tanto io ignoro. Sì, potrei anche azzerare.
Così mi evito i link, non devo fare le
no, non se vuoi, come lo serve il registro? Ma i registri hanno solo un clear asincrono. Il clear asincrono mi porterebbe il registro 0 per 2 proprio se lo abbiamo. Questo lo stai attento. Certo, se io ipotizzo un registro con clear asincrono, va benissimo. Sì. Però i registri, poiché abbiamo mai visto più flop con clear di tipo sincrono, no. Siccome i registri non avrei più flop, sul contatore questa cosa è ammissibile. Non molto, perché io posso sempre, come in questo caso, ovviare col fare dell'oro. A maggior ragione non posso immaginare di farlo sul registro. Okay. I cui singoli componenti, già abbiamo visto, non ce l'hanno mai quel tipo di segnali di controllo. Chiaro? Però posso, quell'ipotesi si poteva fare anche sicuramente. Sì.
Ma allora l'uscita dal trasformatore la prende prima dopo?
La prende prima, vi avevo detto perché. Posso prenderla dopo se poi potessi azzerare il registro. Siccome il registro non posso azzerarlo, allora la prendo prima, quindi questa non viene più usata. Questo serve soltanto andare in contatore.
Non perdo nulla in tempo, perché alla fine
è vero che prendo un'uscita da un circuito combinatorio, ma finisco direttamente sul registro. Quindi se ho problemi da qua a qua, sicuramente era un'altra da qua, che in poi ci prendiamo dunque.
Sì, sì, sì. A
posto? Per azzerare il contatore, non puoi utilizzare il link di darmi la
fase. No, attenzione, il punto non è quello. Intanto qui non mi serve il terminal count perché il contatore è già di per sé modulo 8. D'accordo? Quindi una volta arrivato a 7, con o senza terminal count, lui riparte da 0. Il punto è che io, le immagini cosa succede nel momento in cui io accendo questa macchina. Possiamo anche ipotizzare che all'accensione il contatore parta da 0. Ma chi mi dice che in quello stesso istante mi sta arrivando anche un sincro? Capisce qual è il problema? Il problema è che io voglio sincronizzare il conteggio del contatore con il mio segnale sincronismo che viene dall'esterno. E quindi l'unico modo per sincronizzarlo correttamente è di utilizzare direttamente o indirettamente quel segnale di sincronismo. Ripeto, è vero che è un'operazione che potete tranquillamente fare una sola volta, no? Chiaro che una volta sincronizzato la di sincronismo si mantiene, il clock è identico, però siccome farlo una sola volta mi costerebbe circuiti aggiuntivi, se non altro per ricordarmi se l'ho fatto o meno, però a questo punto la faccio sempre ciccio. Okay. Sì? Va bene? Tutto chiaro? Oh, attenzione, quelle che io vi propongo non sono le soluzioni. Io vi propongo sempre una possibile soluzione, che bene o male è abbastanza ottimizzata. Nulla vieta, no? Che diciamo, qualcuno disposto a sprecarci un po' più di tempo, eccetera, possa sicuramente, tranquillamente trovare soluzioni o alternative ugualmente funzionali. Intanto la soluzione deve sicuramente essere funzionante senza essere eccessivamente dispendiosa, dopodiché nulla vieta che possano esserci soluzioni alternative a quelle che io propongo. Chiaro? Quindi non vi abbattete se provando a fare il complice viene fuori un'altra soluzione. Quello che interessa è che la soluzione deve funzionare, deve essere funzionale, deve essere relativamente economica. Chiaro? Quindi non tutte le soluzioni funzionanti sono buone, perché magari non sono funzionali e o non sono economiche. però le soluzioni funzionali e economiche non sta scritto da nessuna parte che debba esistere ogni volta una e una sola, chiaro. Oh, adesso se avete tempo e voglia io potrei farne un altro, ditemi voi, sì o no?
Sì.
Però questo è abbastanza facile. Cioè è del tipo del match di filter, in cui diciamo la soluzione è abbastanza evidente, salvo un punto in cui a un certo punto incontriamo l'inghippo. Questo è un compito dato a calcolatori. Allora, una periferica riceve dati a 4 bit quando i dati sono da 4 bit si usa parlare di nibble. Così come i dati a 8 bit si parla di byte, i dati a 4 bit si parla di nibble, anche se è un termine non universalmente accettato. Manco byte, perché i francesi dicono stesso. Allora, riceve dati su dalle linee XIN03, cioè questo è lo schema ad alto livello, diciamo, dell'interfaccia. Dall'esterno io ricevo su 4 bit questi dati XIN03, oltre ovviamente a un clock di sincronismo X5K. Allora, una successione di nibble costituisce un cosiddetto messaggio, quindi noi interpretiamo particolari sequenze di nibble, quindi particolari sequenze di dati a 4 bit come messaggi, qualora abbiano questo formato. Cominciamo a cancellare la doppia faccia. Dunque, c'è una cosiddetta intestazione del messaggio, header, che è costituita da 4 bit tutti uguali a 1. Io indico verso il basso dati successivi, virgola successivi. Quindi se a un certo punto mi arriva un dato, un nibble costituito tutto da 1, io interpreto questo nibble come inizio del messaggio. Se ho ricevuto l'inizio del messaggio, il nibble successivo avrà sicuramente il formato 0xxx, quindi 4 bit, di cui il primo è sicuramente quello di 0. I successivi 3 possono valere indifferentemente 0 e 1, ma in ogni caso io li devo interpretare come se fossero un numero k. Poi vedremo cosa facciamo con questo numero k. Il nibble successivo è una cifra bcd. O meglio, diciamo che una volta trascorso il secondo nibble del messaggio, io mi posso aspettare, anzi mi devo aspettare, da un minimo di 1 a un massimo di 4 cifre BCD. Quindi ne potrebbe arrivare solo una, ne possono arrivare fino a 4, ma non più di 4. In ogni caso, come faccio io a capire che è finita la sequenza di cifre BCD? Perché mi arriva un nibble di fine messaggio che ha questo formato 1, 1, 1, 0. Quindi posso identificare facilmente l'inizio messaggio dal fatto che il mio nibble arriva e il nibble che mi arriva è tutto lo stesso da 1, e posso altrettanto facilmente identificare il nibble di fine messaggio che ha un pattern ben preciso. Cosa ci devo fare con queste cifre BCD che sono arrivate? Allora, prima di tutto devo ipotizzare che esse siano le cifre costituenti di un numero decimale, di cui la prima cifra BCD che ricevo è la cifra più significativa, mentre l'ultima che ricevo, ossia quella che ricevo subito prima del fine del stadio, è la cifra più significativa. Devo trasformare
questo numero, non, che qui mi appare come espresso in cifre più incisive, questo numero va trasformato in binario e va spedito a uno di 8 possibili registri di uscita, quello identificato dal numero. Chiaro qual è il problema? Quindi qui io ho 8 linee, no? Diciamo da canale di uscita 0, canale di uscita 1, canale di uscita 2 e così via fino al canale di uscita 7, tutti da 8 bit. Se a un certo punto lì io ricevo un messaggio fatto in questo modo, questo è un esempio di messaggio, 1111 binario, poi qui mi arriva 0011, poi qui mi arriva per esempio 0101, poi mi arriva 1001, poi mi arriva 0100, poi mi arriva 1110. Allora come interpreto questo messaggio? Inizio messaggio. L'indice K vale 3, per cui io il risultato finale, una volta che sarò riuscito a calcolarlo, lo devo emettere sul canale di uscita numero 3, su questo. Qual è il numero? Il mio numero è, vedete, la prima cifra BCD vale 5, la seconda cifra BCD vale 9, la successiva cifra BCD vale 8, non ce ne sono altri perché poi subito dopo c'è il fine messaggio. Quindi io devo prendere il numero 598, convertirlo in binario e spedirlo al canale di uscita numero 3. Chiaro qual è il problema? Allora, se voi ricordate l'esempio che abbiamo fatto sulle macchine sequenziali, che abbiamo fatto il riconoscitore di sequenza, allora qui in effetti, diciamo, il nucleo di questo progetto è costruito proprio una macchina sequenziale, la quale, che cosa fa? Inizialmente sta in attesa che arrivi l'inizio messaggio, altrimenti ignora tutto ciò che arriva. Quindi vedete, questo è un compito in cui la parte SCO è, non dico preponderante, ma sicuramente importante se non dominante, perché in questo caso noi partiamo dalla SCO anziché partire dalla SCO. Ma proprio perché? Perché già sappiamo che in questo abbiamo una ben determinata sequenza di dati da interpretare come messaggio. Quindi la nostra SCO sta normalmente in uno stato in cui non fa altro che aspettare l'1111. Se non è 1111, quindi no, quindi non rimane questa registrata, altrimenti passa allo stato successivo. Lo stato successivo di che cosa si deve preoccupare? Si deve preoccupare, no? Visto che se è appena transitato l'inizio del messaggio, allora il dato che stiamo ricevendo costituisce il nostro indice K, si deve preoccupare di memorizzare questo K da qualche parte, perché poi successivamente dovrà essere utilizzato per selezionare il corretto canale di uscita. Non possiamo farlo subito perché ancora non sappiamo qual è il valore da spedire al canale di uscita, quindi ci tocca memorizzare da qualche parte questo K. Ovviamente sono registri, non per dire, no? In questo stato noi ci restiamo soltanto per un clock, perché sicuramente quello che arriva dopo non ha più nulla a che fare con l'indice K, no? Ma sarà una cifra di CD. Quindi non abbiamo neanche necessità di testare quello che arriva dopo. Attenzione, poiché per ipotesi transita almeno una cifra di CD, noi siamo sicuri che da questo stato a questo stato possiamo transitare in maniera incondizionata. Diverso sarebbe stato se il testo ci avesse detto può anche passare nessuna cifra BCD. A questo punto questo libro avrebbe potuto essere o una cifra BCD o direttamente finita. In questo caso c'è una cifra BCD finiamo in questo stato in cui processeremo la cifra BCD, altrimenti finiamo allo stato finale in cui speriamo il numero al canale di uscita. Siccome tutto lì il problema ci dice che almeno una cifra BCD passerà, allora questo passaggio può tranquillamente essere incondizionato. qua dentro possiamo restare in questa situazione. Qui a questo punto si possono, sono ipotizzabili due possibili macchine sementiali. Una che si comporta in questo modo: se noi abbiamo la possibilità di convertire al volo questo numero di macchine, allora supponiamo per un attimo di non avere necessità di memorizzare tutte le cifre BCD che arrivano e poi solo alla fine eseguire la conversione. Supponiamo di essere in grado di eseguire questa conversione al volo. In altri termini, nel caso di questo esempio, arrivo il 5, bene, io non ho alcuna dopo che mi fanno il numero 5. Non so ancora cosa mi arriverà, però sono già pronto. Subito dopo scopro che anziché avere il primo messaggio ricevo un 9, quindi mi assembro il numero 59 e lo tengo pronto. Subito dopo, anziché il fine messaggio, mi arriva un 8, per cui c'è sempre il numero 593. Se io riesco a comportarmi in questo modo, allora non ho la necessità di identificare uno per uno questi tre successivi. Mi servirà soltanto sapere se la cifra che sta arrivando è un BCD oppure è un fine messaggio. 1110. Nel quel caso passerò allo stato finale, no? Che poi in realtà deve coincidere con lo stato iniziale, perché io subito dopo questo potrei avere ancora un nuovo messaggio, no? Quindi questo è solo ipotetico, in realtà io finisco qui. E dunque la mia macchina deve essere di tipo 1000, perché quando io ricevo questo devo forzare la scrittura sul canale di uscita, no? Allora, in tutti gli altri casi non posso nulla. Chiaro? Se invece reputo di non essere capace, no, di eseguire al volo questa conversione, e allora devo semplicemente complicare un po' di più la macchina. Quindi io intanto mi tengo pronto a entrambe le venite. Come verrebbe a modificarsi la macchina se io scopro di non essere in grado di eseguire al volo questa conversione, quindi cifra per cifra? Le inquestate rimangono ovviamente immutate. Questo è 1111 e questo è 1111. Dopodiché, questo è lo stato che gestisce la prima cifra BCD. Se ne arriva una successiva, se questo è un BCD, allora passo nello stato che gestisce la seconda cifra BCD, per esempio la memoria. Se desidero che venga memorizzata in maniera da fare poi soltanto alla fine, in un colpo solo, la conversione. Siccome posso avere fino a 4 cifre BCD, allora dovrò avere fino a 4 di questi stati, diciamo, che trattano la cifra BCD. BCD. A questo punto, una volta che sono arrivate 4, io chiaramente sono sicuro che non mi arriveranno più cifre BCD, anzi che mi arriverà sicuramente un fine messaggio, per cui transito incondizionatamente. Mentre, attenzione, una volta arrivati il secondo nibble, sicuramente il successivo non può essere fine messaggio. Ma il successivo ancora sì, quindi io da qua, se mi trovo 1110, allora devo finire nuovamente. Così da questo e così da quest'altro. Quindi vedete, io seguo la linea principale fin tanto che mi arrivano cifre BCD. Appena mi arriva un qualcosa diverso dalla cifra BCD, e non può essere altro, no? Secondo specifico che è il fine messaggio, a questo punto io eseguo la mia conversione sempre con una macchina di tipo 1000, con la conversione e mando sul registro selezionato. È chiaro che a questo punto, vista la struttura delle due macchine, sarebbe opportuno che mi dessi un po' da fare per fare la conversione al volo, perché in questo modo è semplicissimo. La conversione al volo si può fare chiaramente
così come in fondo è l'algoritmo che voi usate o dovreste usare quando dovete eseguire una conversione da binario a decimale. Se io vi dessi il numero binario 10110 e vi fornissi i bit a partire dal più significativo, quindi in analogia con quanto succede qui, come facciamo noi a convertire la sequenza appena arrivata in un numero decimale? Allora, l'algoritmo, che sicuramente ricorderete, consiste nell'inizializzare un accumulatore a zero. Dopodiché, ad ogni bit che arriva, io non faccio altro che aggiornare l'accumulatore con il valore ottenuto da due volte l'accumulatore più il bit che arriva. Alla fine, appena entrato l'ultimo bit, ossia il meno significativo della sequenza, io mi ritrovo in accumulatore il valore convertito. Guardate un po'. L'accumulatore parte da 0, arriva il primo bit uguale a 1, 2 per 0 più 1 fa 1, quindi il mio accumulatore contiene 1. Arriva il bit successivo che è 1, 0, quindi io qui avrò 2 per 1 più 0, 2. E quindi il mio accumulatore adesso diventa 2. Il successivo bit è ancora un 1. 2 per 2 più 1 fa 5, il mio accumulatore diventa uguale a 5. Infatti io finora ho ricevuto il numero 5. Arriva il bit successivo, 2 per 5 10 più 1 11, aggiorno il mio accumulatore con 11. Infatti io finora ho ricevuto 11, 1 0 1 1. Arriva l'ultimo bit, 2 per 11, 22 più 0 fa 22. Allora il mio risultato è 22. Quindi algoritmi di questo tipo si chiamano online, proprio perché non richiedono, no, la memorizzazione dei dati. Si presume che i dati arrivino serialmente l'uno dopo l'altro e un algoritmo online è in grado di elaborare questi dati al volo senza la necessità di memorizzarli e di mantenerli per il futuro. Che cosa cambia a questo punto nella conversione da binario anziché la conversione da BCD? Semplicemente che questo 2, che è la base numerica, no, dei valori che mi stanno arrivando, anziché 2 deve essere 10. Infatti vedete, tornando al nostro esempio, arriva il 5, il mio accumulatore sta a 0, arriva il 5, accumulatore per 0 più 5, accumulatore per 5. Non mi serve più memorizzare 5, aspetto soltanto il successivo. Arriva un 8, 2 per 5 10 più 8 è successo, no, arriva un 9 e no 2 lo fa 10, 10 per 5 50 più 9 59. Arriva infine l'8, 59 per 10 590 più 8 590. Quindi il mio algoritmo adesso va modificato in questo modo, sempre un accumulatore che alla fine conterrà il risultato finale, però adesso l'accumulatore, anziché essere aggiornato con due volte il suo contenuto più il bit, dovrà essere aggiornato con 10 volte suo contenuto più la cifra BCD che sta entrando, più il valore numerico associato alla cifra BCD che sta entrando. Beh, questa è una struttura simile a questa. Vedete? Ho un'operazione di somma in cui uno dei due operandi è il dato che sta arrivando, l'altro operando, mentre qui è direttamente l'accumulatore, qui è indirettamente l'accumulatore, e semplicemente l'accumulatore moltiplicato per 10. Quindi la mia struttura, non so ancora come realizzare il moltiplicatore per 10, però assumo di saperlo fare e per il momento disegno una scatoletta. La mia struttura che realizza questa operazione quale sarà? Accumulatore, registro, addizionatore. Adesso mi preoccuperò di sapere di quanti bit devono essere queste cose, però per il momento mi interessa l'architettura. L'uscita dall'accumulatore deve finire in un moltiplicatore per 10, quindi un moltiplicatore per una costante. L'uscita da questo moltiplicatore diventa uno degli operandi l'addizionatore, l'altro operando sarà la cifra di C. Ok? Arrivati alla fine, al solito, già siamo scappati, il mio risultato può essere prelevato o da qua oppure da qua a seconda delle circostanze in cui mi trovo. No? Esattamente come in questo caso. Qual è il problema? Il problema è il moltiplicatore per 10. No? Allora, prima ipotesi. Intanto osserviamo una cosa, cominciamo a vedere il numero di B. Qual è il massimo risultato che io posso ottenere? Il massimo risultato che io posso ottenere, che è quello che mi serve sapere per valutare il numero di bit del registro e dunque del registratore. Chiaramente, poiché so che non potrò mai ricevere più di 4 cifre BCD e poiché ciascuna cifra BCD al massimo può valere 9, il mio massimo risultato può essere solo 9999. Quanti bit richiede 9999 per essere espresso? Dunque sono 4096 sono 12 bit, 8192 13, 14 bit sono più che sufficienti. Ok? Quindi il mio registro deve essere 14 bit, il mio addizionatore deve essere da 14 bit. I miei operandi devono essere da 14 bit. La mia cifra BCD, no? Che arriva con 4 bit, dovrà essere stessa con altri 10 bit, tutti uguali a 0 stavolta, perché non è un numero con segno, è un numero assoluto. Rimane il problema del moltiplicatore a 10 bit. Quindi deve essere un circuito che accetta 14 bit di ingresso, no? E mi genera un risultato su 14 bit. Allora, intanto uno potrebbe pensare a una ROM molto semplicemente, però in questo caso non è giustificato. Perché? Perché come vedremo è possibile arrivare a un semplice circuito, no? Da adoperare in sostituzione di una ROM. Se io devo eseguire questa operazione 10 volte x, io posso scriverlo come 8 più 2 per x, no? Usando la proprietà distributiva questo diventa uguale a 8 per x più 2 per x. Ma io adesso queste operazioni le posso fare tranquillamente, perché significa questo shiftare x di 3 bit verso sinistra e questo shiftare x di 1 bit verso sinistra, poi addizionare il risultato. A questo punto la ROM non ha più ragione di esistere. Quindi il mio moltiplicatore per 10 cosa diventa? Intanto questo numero viene replicato due volte, perché una prima volta deve entrare sul moltiplicatore per 8, una seconda volta sul moltiplicatore per 2. Il moltiplicatore per 8 significa buttare via i 3 bit più significativi e farne entrare 3, e far entrare 3 zeri sulla parte meno significativa. Questo è il mio 8x. Il 2x significa buttare via il bit più significativo, e possiamo essere sicuri che non ci sarà mai overflow in questo caso, perché ancora non siamo arrivati al risultato finale. Piazzare un bit uguale a 0 a destra sulla parte meno significativa, e questo sarà il mio prodotto 2x. Dopodiché mandare in somma 14 bit con un altro somma ancora 14. Quindi vedete, in realtà, no? Non ho usato la ROM semplicemente perché al suo posto posso usare un normale addizionatore. In pratica io ho spezzato la mia operazione accumulatore uguale 10 per accumulatore più BCD, l'ho spezzata come accumulatore più 8 per accumulatore più 2 per accumulatore, e questa è la versione realizzata da questo primo addizionatore più secondo addizionatore BCD. Ok? Quindi l'inghippo stava tutto qua. Adesso tutto quello che rimane è abbastanza semplice, non è neanche bisogno di perdere l'ulteriore tempo. Il bit gap che io mi ritrovo in questo stato deve essere memorizzato in un registro. Quindi quando io qui 1111, essendo una macchina di linea, genererò un'uscita K enable, la quale non farà altro che catturare il mio nibble. Questa non mi serve più, è palesemente sprecata, oltre ad essere di più complicata progettazione. Quindi mi serve un registro che accetta sempre col solito clock di ingresso, non ricordo più come si chiama, XCLK, che accetterà dati dagli ingressi XIN, anche se in realtà ne sono sufficienti solo tre, perché il primo dei quattro, come sappiamo, è sempre uguale a zero, diciamo tre bit. Un enable che dovrà essere questo K enable, generato, no? Quando la macchina di Mili passa dal primo al secondo spazio, e questo lo deve fare solo se sta transitando, no scusate, è qui che va generato 1111, un passaggio incondizionato che deve generare tappa in nero. E allora in questo modo io catturo il mio K. Questo è il mio K, sono tre volte. Cosa ci faccio? Il mio K deve servire a abilitare, ad abilitare il caricamento di uno degli otto canali di uscita. Quindi avrò qui un decoder, esattamente come abbiamo visto, ricordate il caso delle porte multiplexate, qui è esattamente per la stessa circostanza. Quindi avrò i miei registri di uscita, tutti da quanti bit? 14, perché devono reggere questo risultato. Quindi avrò 14 bit in uscita dal canale 0, 14 e così via. Gli ingressi dati sono tutti in parallelo e provengono o da qua o da qua, come abbiamo detto, vedremo alla fine, eh? Qual è il punto giusto da cui prelevare il risultato, e l'abilitazione al caricamento verrà intanto dalle uscite di un decoder molto vivo. Ma in quale momento? Non nel momento in cui lo carico, in un momento successivo, quindi diciamo KN1. È chiaro che io potrò abilitare il caricamento soltanto quando ho accumulato il risultato. Il risultato deve ancora arrivare quando io carico questo registro, deve addirittura ancora arrivare, deve arrivare ancora la prima cifra BCD. Quindi KN1 dovrà essere in pratica abilitato qua. Ossia nel momento in cui ricevo io il segnale di fine messaggio, e quindi sicuramente il dato è pronto o in accumulatore oppure all'uscita del sommatore. Ma pensiamoci un attimo, poiché questo è ancora il mio XCLK, perché questa operazione devo eseguire ad ogni clock, quando arriverà fine messaggio, dove sarà il mio risultato? All'uscita del sezionatore o dentro il registro? Sarà palesemente già dentro il registro. Quindi io uso questa via. K da 0.13. Che sarebbe questo, eh? I dati in ingresso di registro. Ok? Quindi, a un certo punto arriva un clock, sui dati io mi ritrovo il fine messaggio, in corrispondenza a questo stesso clock è stato finalmente accumulato il risultato, che quindi è già pronto il clock. Non mi resta che abilitare il caricamento del canale di ingresso. il cui indice era già stato messo in questo registro clock prima. Cosa rimane da fare? Rimane da reinizializzare sostanzialmente questa struttura. Ma qui è facile, mi può anche andare bene mettere un clear asincrono, anche se mi dura due clock, perché tanto io qui forzo il clear, e se anche mi dura due clock, ancora la prima cifra della via. Per cui il registro si sbloccherà dal reset, no? Sicuramente prima che arrivi a prima cifra. A questo punto è finita. Rimane altro? No, poi ok, sì.
Ai fini del compito, se io avevo provato a ritornare a casa e ho fatto l'altra strada, che non questo qui col calcolo online, ma l'altra strada con la roba, ai fini del compito.
Lei si mette nel mio panno. Allora, io trovo due, è chiaro, trovo due compiti, no? Uno con la ROM, l'altro con questo sistema. Chiaro che quello con la ROM è sostanzialmente giusto, ma è altrettanto chiaro che io non posso dare la stessa valutazione entrambi, no? Quindi diciamo, io parto già dall'idea di quello che, non dico è il compito perfetto, ma quello che è un compito valutabile come perfetto. Poi se c'è qualcuno che mi fa ancora meglio, vabbè, ho il modo per premiarlo, no?
Dunque,
no, è chiaro che no. Attenzione, il compito viene considerato sostanzialmente sbagliato quando l'impostazione è palesemente fuori dalla realtà. Chiaro, no? Ma è evidente che se a un certo punto, in un punto in cui servirebbe una porta nord, mi ci mette una porta NAND, probabilmente quell'errore lì non sposta neanche il voto finale. Capisce? A me basta sapere che lei prevede che il segnale di uscita generato da quella porta deve in qualche modo dipendere da quei due segnali di ingresso. Poi, vabbè, porta NAND, porta NOR, una volta che uno si accorge di loro non ci mette, il concetto è questo. Una volta che lei si accorge dell'errore, se lei non ci mette molto a correggere, allora per me è indifferente che lei abbia fatto quell'errore. Nel caso della ROM, palesemente no. Se io dico no, a ROM non ci va, allora lei non immediatamente arriva sulla sua soluzione. Per cui deve necessariamente essere valutato un po' meno, un po' meno, non 5 punti in meno, capisci? Sì, chi c'era? Sì. Mi scusi? Che succede il 9 dicembre?
Nel ponte dell'8,
ma guardi, io non ho problemi, come ricevimento. Io non faccio ponte, rimando a Roma, io vado comunque, se poi non trovo nessuno mi torno a casa, finisce. No, gli altri giorni purtroppo non posso. Allora ragazzi, io ho finito, la palla sta a voi, vi faccio in bocca al lupo per l'esame. E i miei migliori auguri per tutti i ragazzi.
Ci sarà sul testo.